Buonasera a tutti, procediamo con l'appello. Prego.
Negri, presente. Bianco, presente. Paladini, presente. Bersani, presente. De Ros, presente. Rutigliano, presente. Piazza, presente. Massacra, presente. Primerano, presente. Girelli, presente. Erasmi, presente. È assente adesso. Pulice, Parisotto, San Felici, presente. Raimondo, presente. Bianchi, Monico.
Grazie, la seduta è valida. So che c'era una richiesta di Monico sul primo punto all'ordine del giorno della nomina della vicepresidenza. Infatti di solito succede quando ce n'è un altro acceso, ma...
Questo no.
Solo da un lato.
Servono per la registrazione. Quindi. Facciamo una pausa.
In effetti. Questo no. Ci ingegniamo, Presidente, in qualche modo. Tutti lampeggiano tranne questo. Dai, cavo.
Ma non c'è lo...
venire qua intanto a parlare?
Ma anche tu non
fai. Detto, vuoi venire qua?
No, no, no. No. Parla con questo.
Esatto. Adesso è acceso. Va bene, mi sentite? Allora, grazie a tutti, buonasera. Allora, voi sapete quanto io ci tenevo a far sì che venisse finalmente eletto il vicepresidente. Credo Bianco e gli altri capogruppo me ne daranno atto. È un anno che chiedo di nominare. Poi di fatto credo che non avrà mai ruolo perché Bianco è sempre super presente. Tocchiamoci da tutte le parti, ok, ma è un ruolo che io credo che coprirà tutto l'anno e magari di fatto come fino adesso non è mai stato necessario. Però mi piacerebbe farlo nella pienezza dell'Assemblea. A noi ci manca una capogruppo che è malata, ci manca un altro consigliere e quindi ci piacerebbe, se fosse possibile, rimandare tra qui e 20 giorni che c'è un altro consiglio comunale. Questa è la richiesta.
Allora, la richiesta la facciamo di rinvio. Di quale ordine, in quale consiglio mettere l'ordine del giorno, okay, poi lo valuto okay. Dopo perché... Devo capire fra 20 giorni come siamo messi, perché non posso rifare a capo così. Casomai lo facciamo a gennaio, cioè tanto non cambia niente dicembre o gennaio. Questo ve lo dico perché se è così probabilmente il prossimo molti saranno online, a questo punto lo facciamo quasi tutto online, perché ci sono problemi pratici. Quello che dicevi, io stasera ho rischiato quasi di non esserci per problemi fisici, tra virgolette.
Ok, però, grazie.
Niente di che, bambino al nido, quindi.
Quindi lo riteniamo...
No, aspetta. Come ho detto, da regolamento è una richiesta di sospensiva, quindi di rinvio di una delibera all'ordine del giorno. Volendo posso aprire la discussione se c'è qualcuno a favore o contrario che vuole discutere, altrimenti si vota direttamente. Ho comunque bisogno, abbiamo sondato, quindi c'è una disponibilità tra tutti, ho bisogno comunque di un voto del Consiglio Comunale. Quindi se non c'è nessuno che vuole intervenire a favore o contro questa richiesta, no, grazie. Sulla Primerano, prego.
No, solo proprio brevemente così. Allora, sicuro accetteremo, almeno da parte del mio gruppo, poi stasera ma anche il capogruppo Paladini, accetteremo la richiesta, però spero, perché credo che gli imprevisti possono accadere nel caso in cui la cosa dovesse andare avanti e dovesse ripetersi magari l'imprevisto anche da questa parte, spero che ci sia la stessa considerazione e lo stesso riguardo che abbiamo noi stasera per voi.
Va bene.
Solo questo.
Ok. Allora... Votiamo per alzata di mano come previsto dal regolamento. Chi è favorevole? All'unanimità. Ok, grazie. Adesso abbiamo le interrogazioni scusate, e le mozioni, e dopo invece una richiesta di invertire l'ordine del giorno su un punto, ma lo facciamo successivamente. Quindi la prima interrogazione ha oggetto... Seconda interrogazione sulla situazione della piattaforma ecologica, dotazione di sicurezza e condizioni lavorative degli operatori ecologici. Presentata dalla Lega per Salvini, Forza Italia, che adesso non è più Forza Italia, e Fratelli d'Italia. Chi la presenta? Prego, Monico. Scusa Fabio, prova ad accendere, perché prima abbiamo risolto così, non so cosa è successo, ma... E dobbiamo aspettare perché serve la...
Ha toccato le mani magiche? Si sente? Ok, a distanza di 6 mesi presentiamo un'interrogazione molto più semplice della volta precedente. Nella volta precedente abbiamo ricevuto delle risposte molto lunghe, devo dire, dall'assessore Pozza, ma che comunque complessivamente avevo dichiarato non mi avessero e non ci avessero soddisfatto. Direi che permangono le situazioni dichiarate precedentemente, il fatto che non si rileva con compiutezza che cosa viene scaricato, ci sono a mio avviso problemi di igiene e di sicurezza ancora, ma soprattutto c'è una situazione di disagio che io credo che il Comune, anche se ha dichiarato chiaramente che non ha responsabilità in quanto l'ha affidato all'impresa di gestione, e debba comunque farsi carico di una situazione in cui non è possibile lasciare dei cittadini lavoratori in condizioni di estremo disagio. I cittadini non possono vedere le foto allegate, ma è chiaramente non si può avere un bagno ingombro con strumenti, con attrezzi, sporco, avere uno spogliatoio che è adibito a magazzino e avere un riscaldamento che funziona grazie ai ricicli del materiale che viene portato in discarica relativamente a stufette o altre cose. Tra l'altro era stato dichiarato anche nel Cesano Notizie 2019 il fatto che quella casetta sarebbe stata ristrutturata. Questo l'ho scritto anche nell'altra interrogazione. Quindi molto velocemente... Credo che che è stato ribadito, leggo l'interrogazione, anche perché chi ci ascolta non è perfettamente a conoscenza, che il capitolato prevede tra gli obblighi del gestore di pulire, il pulire costantemente il locale destinato al personale addetto, compresi i servizi igienici, disinfestare, ma come si vede dalle foto allegate la pulizia risulta carente, ma anche il locale stesso non sembra soddisfare le norme in materia di igiene e sicurezza. Locali ingombri, bagno quasi inagibile con mancata di giostra, così come locale spogliatoio. Ricordiamo anche che sarebbe opportuno, avvicinandosi il periodo invernale, come richiesto anche la volta precedente, di predisporre una pensilina esterna. L'amministrazione, nella sua risposta, in Consiglio Comunale ha dichiarato di non avere responsabilità in tema di igiene e sicurezza, ribadendo che le responsabilità sono tutte del gestore, sul quale però, a nostro avviso, è tenuto a vigilare, secondo la normale diligenza prevista dalla legge in questo campo, e nel quale, a mio avviso, vige la responsabilità solidale in caso di infortuni in materia di malattie professionali ed altro. Allora, le domande sono anche relative al fatto che oramai si dice da parecchio, e questo il sindaco ci ha dato un'informazione, che si sta ancora lavorando, se ci sono aggiornamenti rispetto allo spostamento della piattaforma ecologica. Anche perché si annunciano molti eventi, molte attività, poi c'è la necessità, credo, di aggiornare via via lo stato di avanzamento. Se si ritiene, questo è rivolto forse di più all'assessore, se i locali guardiania siano adeguati alle normative in materia di sicurezza previsti per i luoghi di lavoro e se non ritiene di dover intervenire per la sistemazione in tempi rapidi, rendendo disponibile anche dei servizi igienici ai cittadini che si recano presso la piattaforma. Allora, noi abbiamo presentato un'interrogazione 6 mesi dopo la precedente, abbiamo presentato questa interrogazione a settembre, siamo a fine novembre, non mi risulta sia stato fatto o non credo sia previsto di fare qualche cosa. Quindi direi che attendo la risposta e poi avrei una segnalazione che in conclusione. Allora, queste interrogazioni che noi da regolamento siamo obbligati a fare e presentare, se avessimo un regolamento che consentisse un question time o consentisse una domanda e una risposta veloce con la presa di tempo, magari se necessario, poi rispondere, probabilmente le potremmo risolvere senza formalizzare documenti o interrogazioni che attendono 3 mesi quando in 10 minuti in Consiglio Comunale si potrebbe attendere. Questa è solo un'osservazione, visto che ultimamente mi sto leggendo bene i regolamenti, mi sembra che non sia fattibile da noi una cosa di questo genere.
Sai che non ho capito il passaggio però? Cioè,
il passaggio è che se si potesse fare questo accenno a queste problematiche in un momento di question time, come c'è ad esempio in Consiglio Comunale a Corsico, come ad esempio c'è in Parlamento, dove si fanno il question time a domanda e risposta, probabilmente questi problemi non li saremmo in sospesi 2 mesi e mezzo e le potremmo accelerare, visto che sono cose che facilmente potremmo affrontare in domanda e risposta. Grazie. È solo un'osservazione.
Non capisco, vabbè, poi ne parliamo magari ai capigruppo. Spegni il microfono. No, ti dico per approfondire, non capisco la differenza, cioè nel senso anche il question time manderanno la risposta prima, la domanda prima e poi hanno la risposta in consiglio. Se noi ci troviamo comunque una volta al mese, questo è come se fosse un question time. Se tu mi fai una domanda adesso, il rischio che uno mi dica ok, verifico, ti do la risposta l'altra volta, cioè così dettagliata, se tu mi facessi una risposta così, non so, magari l'assessore Pozza riuscirebbe a rispondere lo stesso stasera, ma se tu me la ponessi senza averla vista, senza averla preparata, magari ti direi ok, verifico e ti rispondo la volta dopo. Non lo so, troviamo un modo, ma mi sembra per me la risposta all'interrogazione una specie di question time, poi possiamo anche modificarlo.
Grazie.
Microfono. Prego.
Sì, rispondo io a questo question time, che poi è la traduzione di interrogazione in inglese, perché anche comunque se ci fosse il question time andrebbe presentata l'interrogazione a distanza e poi verrebbe discussa, quindi non cambia molto. L'unica differenza è che col question time viene mescolato all'interno insieme delle mozioni, viene discusso insieme alle mozioni, col question time viene dedicato solo alle interrogazioni, quindi non vedo una gran differenza se non altri problemi, oggi va così. Allora, sì, ricordo l'interrogazione precedente, ricordo anche il fastidio per la lunghezza della risposta. Stavolta cercherò di essere più rapido, ma non meno completo, nel senso che leggendo l'interrogazione pare con sorpresa che l'insoddisfazione della risposta è legata a un atto che non dipende dall'amministrazione, ovvero dalla partenza o meno dei lavori di ampliamento, anzi di nuova realizzazione della piattaforma, che, come abbiamo detto la volta precedente, non dipende dall'amministrazione comunale, ma dall'avvio di un piano attuativo, un ambito di trasformazione del PGT. Quindi dichiararsi insoddisfatti perché un operatore terzo, privato, non è partito con i lavori, è, diciamola, surreale. Quindi, a tal proposito, io sono ancora a ripetere che nel mese di luglio è arrivata un'istanza che riguarda quell'ambito e che attualmente è in istruttoria, così come tutte le istanze che arrivano in ufficio e che verrà valutata dagli uffici. Non è un'istruttoria come una scia, una cila che dura 30 giorni, perché, come ci si può ragionare in modo molto semplice, prevede opera scomputo e, così come tutti gli ambiti di trasformazione, ha un iter più complicato, anche più di dettaglio, anche di responsabilità nel momento in cui viene preso in mano, viene preso in carico. Pertanto, nei prossimi 6 mesi non ci sarà una nuova piattaforma, purtroppo, viene da dire. Non dipende da noi, non possiamo entrare nel bilancio degli operatori terzi né imporgli investimenti su Cesano che non vogliono fare. Questo è questo. Sarete ancora nuovamente insoddisfatti, diciamo che me ne farò in qualche modo una ragione. Per quanto riguarda invece le cose che dipendono più o meno dall'amministrazione comunale, ripeto nuovamente che l'obbligo del controllo spetta al datore di lavoro, il comune ha l'obbligo di gestione dell'appalto e quindi di verificare che il capitolato speciale d'appalto venga verificato. In conseguenza dell'interrogazione che è arrivata il 18 settembre, il 29 di settembre è stato fatto un sopralluogo presso la piattaforma ecologica e si è verificato che l'ingombro dei locali non era causato da scelte dell'amministrazione, ma per, diciamo, gestione quotidiana da parte degli operatori. È stato imposto lo sgombero e l'obbligo di mantenere i locali sgomberi e utilizzabili da ogni punto di vista. A tal proposito è stata anche scritta una PEC all'operatore, si chiama Orso Blu, che ci rispondono dicendo che sin dall'inizio pandemia hanno intensificato la pulizia ordinaria dei locali, che gli operatori sono stati formati e informati delle procedure anti-Covid dettate dal loro ufficio di sicurezza, non dal nostro, per la loro tutela e la tutela dell'utenza. Sono stati forniti tutti i DPI. Le informazioni vengono ribadite periodicamente agli operatori, ammoniti sul divieto di accumulare materiali all'interno dei locali. Al fine di migliorare ulteriormente ordine e pulizia del locale, prevediamo di intensificare i controlli al cantiere che poi è la piattaforma ecologica. E questa è la posizione che ritengo condivisibile da parte di Orso Blu. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, intensificherà i sopralluoghi per verificare che il capitolato e questa indicazione ottenuta dall'operatore venga davvero che stai registrando davvero davvero ottemperata. Poi ci sono altre paio di domande che chiede. Per quanto riguarda l'obbligo della doccia, non esiste un obbligo di predisporre una doccia all'interno dei servizi igienici e questo è corroborato anche dal rinnovo dell'autorizzazione di città metropolitana avvenuta quest'autunno, che non prevede nessun tipo di segnalazione in tal senso. Tanto quanto i servizi igienici, non essendo un luogo di stazionamento ma di passaggio, non si prevede la necessità dei servizi igienici per l'utenza. Arrivi, scarichi e puoi andare. Penso che ci sia tutto. Le opinioni personali su se ritengo o non ritengo, non credo che sia il caso di esporre in questo momento.
Grazie. Monico? Non toccate il cavo.
Fermi. No.
Ma sei scemo.
Sì, mi sentite? Sto fermo. Allora, parzialmente soddisfatto della risposta. Diciamo che rispetto al trasferimento di sede, che non dipende da, se ho ben capito, dall'amministrazione comunale, però io credo che è un impegno prima o poi a realizzare una piattaforma, non si può rimandare nel tempo, visto che è stato dichiarato proprio dalla vostra giunta il fatto che è necessario fare qualcosa. Quindi attendiamo speranzosi e vediamo, fate le pressioni oppure decidete qualcosa di diverso. Per quanto riguarda i locali o il resto, ci tengo a precisare che mi sta bene che le responsabilità voi riteniate non siano vostre, ma nel momento in cui passasse un'ispezione dell'ASL, che se fosse attento ai fatti che capitano a Cesano visitasse la casetta, o se qualcuno incazzato lo segnalasse ai carabinieri del nucleo, così vi chiudono la casetta. Cioè non è che metto, e quindi lascerebbero nel disagio i gestori della piattaforma, poi saranno responsabili loro, avete fatto bene a insistere, vi siete impegnati a controllare, io, come ho già fatto, ripasserò e segnalerò se le cose non cambiano. Grazie.
Grazie. Successiva interrogazione a oggetto la Polizia Locale, sanzioni per il superamento dei limiti di velocità in via Isonzo, attività di repressione o di dissuasione. Lega per Salvini. Monico, prego.
Rimane acceso. Allora, è un'interrogazione che nasce da un'esperienza personale, da un qualcosa che non conoscevo approfonditamente, ma che ho via via avuto modo di approfondire e quindi di farmi un'idea molto precisa rispetto al fatto che noi pensiamo che non sia l'attività che viene svolta un'attività di dissuasione, perché la legge, non dimentichiamolo, dice che le sanzioni per eccesso di velocità, le multe, il multare, deve avere uno scopo principale, che è quello di dissuadere, non quello di perseguire o di fare cassa. Quindi questo è il secondo obiettivo dell'interrogazione. L'altro è il fatto come sia stato specificatamente possibile un certo accadimento. E l'accadimento è questo. Stranamente io non passo mai da quella zona, vengo accompagnato e da un cittadino che mi fa notare come non esiste un'indicazione mobile della postazione che sta fotografando con il telelaser. E quindi segnalo la cosa, devo dire che il comandante che è presente non può che confermare, lui mi risponde sempre, devo dire in quelle giornate, e mi fa notare, gli faccio notare, lui mi dice sì, probabilmente è un errore, lo farò notare ai vigili, e la cosa per me è finita lì. Peccato che nel pomeriggio la stessa persona, purtroppo arrivando con il semaforo verde, perché anche questo lo scopriremo dopo, è un problema, all'incrocio con via Grandi e via Isonzo, passa l'incrocio e si becca, lo dico dopo, e vede i vigili, ce n'era uno solo, con il multanova lì, con il telelaser. Allora parcheggia la macchina più avanti, torna indietro, fa la foto, me le manda. Io di tutti gli orari delle foto ho la possibilità di verificare su WhatsApp, e quindi sono orari controllati. Allora io di nuovo telefono al comandante dei vigili, il comandante dei vigili mi risponde cortesemente e io gli dico: guardi, c'è un vigile solo. E mi fa notare, sì, ho richiamato io la vigilessa per fargli notare la cosa, e quindi è ovvio che c'è un vigile solo e non c'è la macchina. Quindi per me la cosa sarebbe finita lì, peccato che poi arriva la multa. Multa che è stata scattata poco prima delle foto, che è stata scattata quando in postazione ci sarebbe stato un vigile solo. E quindi chiediamo appuntamento, il comandante dei vigili ci riceve e la persona multata gli dice: secondo me non è regolare quello che mi è stato notificato, e quindi a mio avviso la multa va ritirata. Il comandante gli dice: innanzitutto lei l'eccesso di velocità l'ha fatto, è stato riscontrato, gli dà anche la fotografia dell'evento e dice: io non posso ritirargliela, quindi lei faccia ricorso al prefetto e poi deciderà il prefetto. A questo punto intervengo io e gli faccio notare: guardi, che secondo me mi sono dimenticato un pezzo. Secondo me lei dovrebbe far ritirare le multe di quella giornata, visto che erano postazioni regolari tutte e due. Poi non leggerò l'interrogazione perché lo sto...
Dobbiamo concentrare, non è che puoi fare tutto l'intervento e poi leggerla, sennò...
Quindi chiedo che venga ritirato e mentre chiedo che venga ritirato gli faccio notare che nell'ingresso, nella strada di Via Gionzo, si immette la Via Garibaldi. Via Garibaldi che non ha indicazione del cartello, perché di alcun cartello di eccesso di velocità. Perché il comandante dei vigili mi fa notare che è posizionato all'inizio di via Isonzo, e quindi quando uno entra in Cesano si trova il cartello e sa che c'è un limite di 50. Peccato che la legge dice che in ogni incrocio vada a posto il cartello. Va bene, la cosa sarebbe finita lì se dopo qualche giorno i vigili di nuovo fossero stati fotografati e quindi visti con il portellone aperto e senza cartelli mobili, e quindi da lontano uno non distingue l'auto dei vigili. Quindi il discorso è che tutte e due le volte viene stato, le posizioni non erano regolari. Allora, a questo punto faccio l'interrogazione e quello che emerge è questo. Emerge che, secondo noi, le multe non sono erogate per fare dissuasione, perché innanzitutto tu non le rilevi a 400 metri quando uno... proprio dichiarato dal comandante, le multe noi le facciamo non appena uno passa il cartello dell'ingresso di Via Gionzo. Quindi uno arriva, trova il semaforo verde, arriva a una velocità di 70 all'ora, si trova un cartello di 50, alza il piede dal pedale, ma va in multa. E quindi questo lo sappiamo, ce l'ho detto, perché non ci ha risposto dicendo che non serve mettere il cartello in Via Garibaldi, perché le multe le prendono là. Quindi il primo punto è che non c'è una segnalazione preventiva da dove si prendono le multe. E anche la Cassazione recentemente ha dichiarato che devono esserci le postazioni mobili prima, in modo tale che uno sia preavvisato. Poi l'altro aspetto è che la legge dice chiaramente che andrebbero fermate tutte le persone e contestate le multe, a meno che non ci siano delle condizioni straordinarie. Normalmente queste valgono per le autostrade, le tangenziali, le altre cose. Ti metti 50 metri avanti prima sulla via
Monico,
e poi fermi.
Ti devo chiedere di leggere le domande sull'interrogazione.
Chiudo.
Non ho capito qual è la parte interrogativa.
Chiudo. Quindi le domande sono: se non si ritiene di sapere quali sono le motivazioni perché le multe non vengono mai contestate immediatamente. Se non si ritenga, alla luce di quanto segnalato e dei fatti che, salvo non vengano smentiti, sono frutto di quello che io ho scritto, non si ritenga di poter annullare le multe di quelle due giornate, perché tutte e due beccati, mi dispiace, in una situazione di postazione non regolare. E poi la terza domanda credo sia superata. La terza domanda era quella: se non è il caso, visto che non si fermano le persone, visto che chi fa l'eccesso di velocità, cosa che invece sarebbe possibile se ti sposti più avanti con la macchina, come fanno i vigili di Milano che contestano qualunque multa per eccesso di velocità, a Cesano non si fa. E quindi se non era il caso di mettere una postazione fissa e utilizzare i vigili nel fare altre attività, come magari quelle di sicurezza sul quartiere. E quindi... Purtroppo queste sono le tre domande, però volevo segnalare che dal punto di vista politico la nostra impressione è che visto che si fa cassa, 9 milioni e 500 mila euro di multe, tra l'altro se ne incassano in 4 anni e se ne incassano solo il 34, se non sia una precisa volontà di fare cassa. Tutto lì. Grazie.
Risponde il vice sindaco Gattuso, prego.
Buonasera a tutti. Una risposta più tecnica e anche politica dopo. Io leggo quello che ha riportato il comandante, perché è veramente molto tecnica, quindi non vorrei sbagliarmi, e allora preferisco leggerlo. Nel dare riscontro all'interrogazione della Lega, si ritiene necessario premettere che la via Esonzo, per la sua particolare conformazione geometrica, corsie di marcia eccessivamente larghe, induce gli automobilisti a mantenere velocità oltre il limite massimo consentito. Questa è la ragione per cui l'ambito in questione è elemento di attenzione del piano del traffico, che suggerisce interventi di riqualificazione funzionale volti in modo particolare a superare le predette criticità. In attesa di attuare gli interventi strutturali di messa in sicurezza, la Polizia Locale garantisce una presenza costante sull'asse della via Esonzo, ove vengono svolte numerosi servizi di controllo delle velocità, che costituiscono la risposta più efficace alle numerosissime istanze provenienti dai cittadini residenti nella zona, nonché misure necessarie per contenere i preoccupanti indici di sinistrosità che connotano l'asse in questione, dove recentemente sono stati rilevati incidenti con esito mortale e feriti gravissimi. È fondata la segnalazione del consigliere Gianluigi Monico, che ha rilevato l'assenza del cartello in corrispondenza della postazione degli agenti intenta a rilevare le infrazioni relative alla velocità. In effetti, oltre al cartello fisso presente all'altezza dell'intersezione Via Grande e Via Esonzo, la procedura prevede il posizionamento di un secondo cartello mobile all'altezza dell'apparecchiatura di rilevamento. Quindi questa è una direttiva ministeriale del 2017. Tuttavia è necessario precisare che l'errore procedurale commesso dalla pattuglia nello svolgimento del servizio non determina automaticamente una nullità dell'accertamento sanzionatorio, ma configura un vizio di forma che comporta eventualmente la nullabilità dell'atto, che non può essere disposto dell'organo procedente, come è stato chiaramente spiegato al consigliere Monico, ma dal prefetto o dal giudice di pace competente per territorio, perché chi fa, cioè i vigili non possono annullarla, quindi questa è una... Riguardo all'assenza di cartello fisso all'altezza dell'intersezione con via Garibaldi rivolto ai veicoli sopraggiungenti da quest'ultima via, si precisa che il dispositivo in uso alla Polizia Locale di Cesano Boscone è un telelaser, ovvero un dispositivo di puntamento che viene orientato esclusivamente verso i veicoli provenienti dall'intersezione Via Grande Via Esonzo, che potenzialmente potrebbero sviluppare velocità elevate, come diceva anche tu, e mai verso i veicoli sopraggiungenti da Via Garibaldi, che percorrendo solo un breve tratto di strada fino alla posizione della pattuglia non avrebbero lo spazio sufficiente per superare i limiti consentiti. Per ciò che concerne la contestazione immediata, quello che è una delle richieste dell'infrazione, ancorché l'articolo 200 del codice della strada ne prevede l'obbligo in tutti i casi in cui questa sia possibile, è necessario precisare che l'articolo 384 del regolamento di attuazione del codice della strada contempla una serie di deroghe, tra cui la possibilità per l'organo di polizia di notificare in un tempo successivo l'infrazione quando vi è l'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari. Quindi sicuramente in quel punto lì non ci sono gli spazi. È palese che in un contesto come quello della via Esonzo dove l'arresto di un veicolo sopraggiungente a velocità eccessiva potrebbe costituire un reale pericolo per la circolazione e dove in molti casi non vi è lo spazio sufficiente per far stazionare il veicolo fermato. Gli agenti operanti valutano di volta in volta l'opportunità di procedere a fermo in sicurezza. Per ciò che concerne la proposta di collocare una postazione fissa, si informa che la normativa impone sulle strade urbane l'obbligo di presenza degli agenti anche per la postazione fissa. Quindi, anche se facciamo la postazione fissa, bisogna sempre mettere gli agenti. Invece, riguardo alla richiesta relativa al numero degli accertamenti sanzionatori elevate, si informa che nella giornata del 21 giugno 2021 sono state 19 e il 10 di settembre 2021 sono state numero 10 infrazioni. Però volevo che io non ho capito, cioè questo cittadino si è rivolto a te e quindi hai pensato di accompagnarlo dal comandante, non so perché se ho capito bene o... Quindi,
concludiamo l'intervento, se no diventa una...
No, quindi ti... Cioè, non ho capito, perché sai quanta gente, quanti cittadini mi chiedono, ma io come istituzione e anche io come consigliere non l'avrei mai accompagnato, sicuramente avrei fatto l'interrogazione, avrei... Perché quando uno, cioè io, cioè, a Bucinasco, a 55, ho preso un sacco di multe anch'io. Cioè, quindi mia figlia, una quando andava all'università, ne ha preso parecchie, quindi lì. Quindi non... il fatto che ci sia il semaforo verde, il limite di velocità è sempre 50. Non è fare cassa. Cioè, non riesco a capire questa parte qui...
Va bene, però non fa parte della... Ok, ho capito il messaggio, ma non... Rimaniamo sulla parte lì. Vediamo se... Il microfono. Monico per la risposta, sono... prego.
Mi dichiaro. Allora, diciamo che la persona... Cioè, il fatto è capitato a me, perché io ero in macchina la prima volta e poi c'è stato un proseguio e io ho parlato con il comandante dei vigili. Il tentativo è stato quello... di trovare una soluzione e io, proprio perché ho segnalato al comandante di vigile tutta la cosa, mi sono sentito in dovere, anche perché altri cittadini, forse voi, credo che sui social li vediate molte comunicazioni riguardo al fatto che ci sono, c'è qualche critica anche sulla gestione di come le cose, le multe, l'erogazione di queste cose vengono fatte. Ma la cosa che mi ha portato a fare l'interrogazione, anche perché l'abbiamo discussa,
però mi interessa più la parte se sei soddisfatto o no.
Anche all'interno del partito. E quindi è un fatto politico, perché noi riteniamo che proprio come le multe venivano irrogate e prese, erano che tu le facevi a distanza, che le prendevi proprio al momento in cui tu entri in Cesano, arrivando da una strada che se trovi verde tu fai a 70 all'ora, non puoi materialmente rallentare. Di conseguenza noi crediamo... che da questo punto di vista, poi il tentativo è stato io ho accompagnato, come potrei accompagnare altri, dal comandante dei vigili, non certo per fare pressione, perché io credo di aver dato...
Ecco. Diciamo che è talmente sottile la questione, io la chiuderei qui, nel senso, ho bisogno di verbalizzare, no, ma lo dico anche...
Faccio la dichiarazione finale.
Sì, volevo sapere per il verbale se sei soddisfatto o no della risposta.
Allora, io non sono soddisfatto della risposta perché ritengo... che di fatto non sia le modalità seguite, proprio non sono riuscito forse a spiegarle bene, le modalità seguite non erano tali da assicurare la correttezza della postazione e della modalità dell'erogazione della multa. È scritto nell'interrogazione, la postazione si poteva mettere più avanti e fermare ugualmente, non c'è preavviso come dovrebbe essere prima di dove rilevi la multa, perché tu trovi il cartello e poi ti rilevano la multa. E quindi, dal mio punto di vista, le multe erano erogate per fare più pressione che convincimento. Quindi questa è l'idea. Poi se vogliamo separatamente ne parliamo dell'altra cosa. Grazie.
Prego, non soddisfatto. La terza è una mozione avente ad oggetto sicurezza sul lavoro, tutela della salute e qualità del lavoro, presentata al futuro in comune. Chi relaziona? Primerano, prego.
Grazie Presidente, buonasera ancora a tutti. Stavo pensando alla, prima di iniziare a presentare la mozione, a questa interrogazione, cioè sentire dire che fa rispettare il limite di velocità di 50 km.
Rimaniamo sulla mozione però, perché sennò facciamo il commento sulle chiusure delle interrogazioni, no.
Sentire queste robe così mi... Allora, la mozione che presento stasera a nome della mia lista Il Futuro in Comune ha come ad oggetto la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute e la qualità del lavoro. Volevo in verità, se possibile, evitare di leggere tutto l'impianto della mozione e fare alcune considerazioni per presentarla più.
Perfetto.
Che altro. Così stringiamo un pochettino i tempi. Di lavoro e sul lavoro si continua a morire. Nelle fabbriche, nei campi, nelle serre, nei cantieri edili, nei magazzini, in mare, sui mezzi di trasporto, nelle strutture ospedaliere, soprattutto nell'ultimo anno, per strada. Dietro ciascun numero, una persona, una famiglia devastata dalla perdita dei propri cari, interrogativi che si rincorrono, promesse, impegni. Nel 2019 le morti sono state 1.205. Nel 2018 1.279, nel 2020 si era arrivati a 1.538 denunce di decessi, compresi quelli correlati al Covid. Gli ultimi dati, parziali poi e provvisori, diffusi dall'INAIL, che aggiorna mensilmente il bollettino della sezione Open Data, raccontano che da gennaio a inizio novembre hanno perso la vita almeno 1.000 lavoratori e lavoratrici. Stiamo parlando quindi di una media di 3,2 tragedie quotidiane. Di questo passo, il bilancio di quest'anno sarà ancora più pesante e drammatico. Il nostro Paese ha comunque un sistema legislativo per la tutela e garanzia della sicurezza tra i più avanzati e specifici. Sappiamo che non occorrono nuove leggi, piuttosto è necessario attivare e applicare all'intero ventaglio di queste leggi, delle strumentazioni vigenti, in larghissima parte, siamo certi che sono in grado di garantire la corretta e sicura esecuzione delle attività in ogni ambiente di lavoro. Bisogna però vincere la tendenza ad aggirare le regole. Servono opere di attività sinergiche virtuose che attivino tutti gli strumenti disponibili, la vigilanza, l'assistenza, la repressione, l'incentivazione. Fino all'emarginazione delle aziende che reiterativamente operano in violazione delle norme della tutela sulla sicurezza. La decisione di portare questa mozione stasera in Consiglio Comunale nasce dai tanti confronti che abbiamo fatto nel tempo all'interno del nostro gruppo, perché per noi il tema è molto importante. Siamo convinti che bisogna affrontarlo non sull'onda emotiva determinata da eventi drammatici a cui stiamo assistendo soprattutto negli ultimi giorni, ma va sostenuto e rafforzato il tema in ogni ambito di discussione, compreso questo Consiglio Comunale, perché, ripeto, il tema è importantissimo. L'amministrazione ha già provveduto a condividere e firmare in data 23 giugno 2021 il protocollo d'intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavoro e servizi e forniture. Sappiamo anche di come l'intero ente assuma già tutte le iniziative di competenza per approntare più accurati controlli sulle condizioni di sicurezza in cui vengono svolti i lavori appaltati dal comune e dalla società da esso controllata. Ma chiediamo un ulteriore passo avanti. Crediamo che la sicurezza possa essere un obiettivo raggiungibile solo attraverso un lavoro di squadra, ovvero come il risultato delle sinergie tra datori di lavori e lavoratori, organizzazioni sindacali, rappresentanti degli enti locali e territoriali. E spero che stasera si possa arrivare ad un voto unanime, proprio per dare un segnale forte anche da quest'Aula. Quindi, tornando sulla mozione vera e propria, vado a leggere quella che è la richiesta che viene fatta al sindaco e alla giunta, naturalmente per le rispettive competenze. Chiediamo di sviluppare ulteriori possibili iniziative per promuovere la sicurezza e la qualità del lavoro e contrastare il lavoro nero e precario in tutti i settori economici e professionali attraverso la formulazione di piani di azione coordinati con i diversi livelli istituzionali, con le parti sociali e con tutti i soggetti associativi e rappresentativi del mondo del lavoro, dell'impresa e dell'istituzione. Chiediamo di promuovere, in accordo con i soggetti sociali e le istituzioni competenti, l'organizzazione di una conferenza cittadina per la sicurezza sul lavoro, al fine di sensibilizzare il mondo del lavoro e l'intera cittadinanza su questo importantissimo argomento. Chiediamo di produrre un report biennale del numero di controlli e sopralluoghi nei cantieri di lavoro appaltati dal Comune e dalle società da esso controllate, sul numero e la gravità degli incidenti e che si possono eventualmente verificare. Chiediamo poi infine che questo testo venga poi trasmesso ai sindacati. Grazie.
Grazie. È aperta la discussione. Massacra, prego.
Sì, buonasera a tutti. È un'emergenza che, come ha sottolineato prima il collega Primerano, è di vaste proporzioni, ma è anche settorialmente trasversale. Riportando appunto quei dati dell'INAIL, gli open data che appunto l'INAIL aggiorna periodicamente, si vede anche un aumento delle percentuali degli infortuni, ad esempio nell'industria, nei servizi, in agricoltura, appunto nel settore del conto dello Stato. Si vede un aumento degli infortuni in itinere e in confronto anche ad alcuni cali rispetto all'anno precedente, ad esempio nella pubblica amministrazione e nella sanità, nell'assistenza sociosanitaria. Nel 2020 le morti, ad esempio, nei primi 8 mesi sono state di più che non nel 2021, ma su quel dato, quindi ci sarebbe un apparente miglioramento, ma su quel dato pesa la pandemia, non tanto nel versante del contagio quanto nella tardività della denuncia, che è anomala ma rilevantissima e generalizzata. È un settore, però, è un'emergenza che però è anche geograficamente trasversale, perché riguarda tutta la penisola. Bene o male, i dati sono uniformi, anche se al sud e al nord-est gli infortuni sono in aumento, nel nord-ovest si assiste invece, sempre secondo i dati dell'INAIL, a un calo. La Lombardia purtroppo detiene il primato in termini assoluti, ma anche per ragione, credo, di numero di abitanti e di quantità di lavoro che c'è, poi dopo c'è la Campania. Il dato che colpisce poi ulteriormente nella riflessione più ampia sulla sicurezza del lavoro è però l'aumento delle malattie professionali, che sono aumentate del 31,5%, quindi quasi un terzo, ed è un dato da leggere anche però con l'aumento delle dimissioni dal lavoro, con luoghi di lavoro che vengono percepiti sempre più psicofisicamente logoranti, e una ripresa, ammesso che ci sarà, insomma, dopo questo periodo di pandemia, che quindi risulta o pare essere affrontata con una forza di lavoro sempre più esausta. Ora, sicurezza sul lavoro, che è un concetto ampio, è connesso con qualità del lavoro e qualità della vita, ed è una questione sia di cultura del lavoro che di sistema economico, oltre che di legislazione. Sul secondo, in realtà, il Comune può fare ben poco, perché al di là che guardare alcuni modelli di Stato estero, non può fare, nel senso che mi riferisco ad esempio agli Stati che stanno provando un approccio diverso, ad esempio settimane di 4 ore, al di là del vecchio adagio lavorare meno per lavorare tutti, ci sarebbe da dire, forse in questo caso, e si potrebbe anche aggiungere, lavorare meno ma lavorare meglio. Noi in Italia siamo ancorati a una nozione, insomma, di lavoro un po' da facchino, un po' da corvée, da servo della gleba, ma su questo tema ci sarebbe da parlare ore. Sul primo punto invece, che è la cultura del lavoro, si può fare molto, e in effetti trovo che la mozione, che noi condividiamo in pieno, quindi vabbè, il voto, faccio anche dichiarazione di voto, insomma, a nome del gruppo sicuramente a favore. No, ma ce l'avamo detti tra noi, insomma. La votiamo perché parla appunto di una cultura nuova, di sicurezza, di coordinamento di enti, di informazione della cittadinanza, di report biennali. Ecco, da questo punto di vista, quindi, il Comune come istituzione più prossima ai cittadini è bene che si assuma tale compito.
Grazie, consigliere. Altri interventi? No?
Avrei una richiesta a Primerano. Mi sembra di comprendere che il mondo delle imprese sia coinvolto solamente in un comma della mozione. Io credo che se ci si muoverà per promuovere qualunque iniziativa, le imprese devono avere un ruolo importantissimo e sto cercando di capire perché alla fine, ad esempio, la relazione o la mozione la mandiamo solo ai sindacati. Non vuole essere una domanda polemica, è una domanda nel quale cerco di capire, perché credo che la sicurezza sia interesse di tutti. Ci sono imprese che assolutamente sono al top, sto anche cercando di capire quali potrebbero essere gli strumenti, ma comunque mi domando se non è un attimo marginalizzata la presenza delle imprese nel coinvolgimento per la sicurezza, perché credo che...
Quindi delle associazioni di categoria, da aggiungere...
Sì, associazioni di categoria e, cioè, secondo me i sindacati sono una parte in gioco, ci sono anche tutte le altre categorie. Ci sono anche le associazioni, ci sono anche le ONLUS, ci sono...
Sì,
che
allora,
tutti.
Sì, basta. Però se dobbiamo fare un emendamento ti devo chiedere di scriverlo, di metterlo lì. Se è un inciso che può essere recepito aggiungendo qualcosa dal proponente...
Da chi l'ha presentato?
Okay. Lo facciamo in modo un po' più rapido. Se no... La parte finale dove dice il testo della mozione venga trasmesso ai sindacati... E all'associazione di categoria, è una richiesta lì, si può accettare secondo voi? Ok. Non lo votiamo perché è recepito dal proponente, corretto? Bene. Se non ci sono altri interventi, Girelli, prego.
Buonasera a tutti, solo due parole a sostegno della nostra mozione per quanto riguarda la sicurezza. La sicurezza del lavoro in questi ultimi tempi se ne è parlato tanto, soprattutto per esempio per quanto riguarda il mio ambito lavorativo. In questi quasi due anni di pandemia la sicurezza è stata alla base della nostra quotidianità, cosa che permane sempre e che è sempre stata, perché come personale sanitario siamo obbligati, tra virgolette, ma penso che dovrebbe essere un po' per tutti, a partecipare a corsi di formazione tenuti dai vigili del fuoco e quindi a riconoscere i pericoli che possono esserci nel momento in cui può scatenarsi un incendio o divampare qualsiasi incidente determinato anche dalle sostanze che girano negli ospedali. E quindi la sicurezza, secondo me, dovrebbe essere una responsabilità di tutti nel riconoscere i pericoli che possono sussistere nel proprio ambito lavorativo. Grazie.
Grazie. Pozza, allora in conclusione poi votiamo. Prego.
Sì, proprio due parole per rendere sì, edotto anche il Consiglio Comunale sull'attenzione che comunque abbiamo, già si traspare dalla mozione del gruppo del Futuro in Comune. Per quanto riguarda tutti gli appalti, noi di obbligo applichiamo la legge 81, che prevede di stanziare il 10% delle spese per la sicurezza non ribassabili in fase di gara e poi riconosciute, e vi assicuro che i controlli poi in cantiere ci sono nel momento in cui vengono messi e predisposti tutti i dispositivi di sicurezza. Inoltre abbiamo sempre questo non è un obbligo, ma è una scelta precisa da parte dell'ufficio di avere, anche non quando obbligatorio, il coordinatore della sicurezza in fase, sia in fase di progettazione che di esecuzione, soprattutto per quegli appalti che possono essere un po' più problematici. Tanto per farvi un'idea, darvi un'idea, per il lavoro delle strade non è un lavoro pericoloso, non è un lavoro in quota, piuttosto che quello che possa essere lavoro con la corrente o in scavi profondi. Però per sicurezza, tutela dei lavoratori e tutti quanti quelli coinvolti, delle imprese, dei datori di lavoro, RUP, stazione appaltante, eccetera, si prevede il coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, che è un tecnico terzo esterno, ad individuato chiaramente tramite procedure di gara. Nella mozione emerge anche protocollo d'intesa che è stato firmato da parte del sindaco con i sindacati, e c'è un passaggio in modo particolare, perché penso che sia assolutamente sovrapponibile con il tema della sicurezza, che è quello dei subappalti, di tenere sotto controllo i subappalti all'interno delle gare che sono concessi da normativa secondo una percentuale variabile. Ogni decreto semplificazione allarga o restringe in funzione dell'atto di governo, della linea di mandato del governo. Attualmente penso che sia adesso il 40% la possibilità dei subappalti, ma noi stiamo particolarmente attenti su questo. E perché penso che sia legato alla sicurezza? Perché ogni subappalto ha due potenziali rischi. Uno è chiaramente la riduzione dello stipendio da parte del lavoratore, che quando scende sotto i livelli minimi non è una cosa che si può sostenere, sopportare o tollerare. E l'altra è uno scadimento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori stessi. Quindi quello è un punto all'interno del protocollo che vale la pena sottolineare e dire apertamente. Per quanto riguarda la giornata sulla cultura della sicurezza, ho fatto questa riflessione sul fatto che, stando un po' nei cantieri, ogni tanto mi capita di starci, è proprio un problema di cultura della sicurezza, perché tante volte, troppe volte, si percepisce la sicurezza: finché non succede nulla, ho sempre fatto in questo modo, se è sempre fatto così non mi sono mai fatto male. Quindi è proprio la necessità di entrare all'interno della testa delle persone, rendersi conto che sì, il caschetto non serve a nulla nel 95, forse 98, forse 99% dei casi, ma nel momento in cui dall'alto, da tre piani, ti cade un bullone, basta un bullone, ti apre la scatola cranica, poi si rimpiange il fatto di non avere il caschetto in testa. Bisogna fare in modo che i lavoratori stessi, chi vive nei cantieri, ma anche chi passa nel cantiere, percepisce un'assenza di sicurezza, sia proprio abbia interiorizzato il tema della sicurezza, perché poi piangiamo tutti quando sentiamo le notizie nei telegiornali dei braccianti che entrano nelle cisterne per pulirle. Chiunque dice no, non si fa, però nel momento in cui è lì, poi finisce che per mancanza di cultura o forse altri motivi meno puliti, forse meno nobili, meno più loschi, lo fanno lo stesso, e poi piange tutta una nazione. Quindi a maggior ragione anche questa giornata sulla cultura della sicurezza penso che sia particolarmente importante.
Grazie. Allora dichiaro chiusa la discussione, pongo in votazione la mozione avente ad oggetto sicurezza sul lavoro, tutela della salute e qualità del lavoro, così come emendata, insomma. Chi è favorevole? All'unanimità. Prego. Grazie. Allora, l'ultima, l'interrogazione avente ad oggetto sostegno agli operatori del mercato di Piazza Falcone, presentata a Fratelli d'Italia, relazione a Raimondo. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, questa è un'interrogazione che nasce da richiesta che arriva dagli operatori del mercato di Piazza Falcone, che peraltro nelle settimane scorse siamo andati a incontrare in più occasioni. Gli operatori del mercato, che si svolge il mercoledì in Piazza Falcone, hanno chiesto all'amministrazione di poter svolgere regolarmente l'edizione del mercato in occasione delle festività dell'8 dicembre. L'amministrazione ha respinto tale richiesta in quanto, trattandosi di giorno festivo, non è previsto il servizio di pulizia strade e raccolta rifiuti. Gli operatori, in occasione di un incontro con l'assessore al commercio, hanno manifestato la disponibilità a sostenere direttamente le spese per la pulizia della piazza e la raccolta dei rifiuti. L'amministrazione comunale ha comunque rifiutato di consentire lo svolgimento di un'edizione straordinaria del mercato il giorno 8 dicembre.